cominciamo a colpire chi è Saint-Exupéry. È nato nel 1900 e morto, si presume, nel 1945, l'aereo su cui lui stava facendo una missione caduto nel mare e quindi è, pare che sia stato provato qualche anno fa sull'aereo, hanno potuto identificare da ciò che era scritto sulla carlinga, eccetera, quindi hanno potuto. Il piccolo principe è stato scritto, beh, lui era di origine nobile, conte, nato a Lione, terzo di cinque figli, suo padre morì quando lui aveva 4 anni e lui ne risentì molto, era molto legato col suo fratello prima di lui, secondo figlio. Sua madre faceva la pittrice, anche una pittrice di talento, però a un certo punto ha dovuto occuparsi totalmente dei figli. Lui è sempre stato un ragazzo abbastanza isolato, incapace di relazioni con gli altri, perché lo prendevano un po' come un tipo strano, voi sapete quelli che vengono praticamente tutti burli, e lui se la prendeva, quindi si isolava ancora di più, come succede a scuola. Quello che è interessante, secondo me, è che questo libro che è stato scritto, notate bene che è stato scritto in America, lui negli Stati Uniti in America, era lì che faceva pilota postale, poi entrerà appunto nell'esercito americano per combattere. Il libro è stato scritto, è stato pubblicato in America nel 1943 e poi divenne un vero bestseller tradotto in, mi pare, più di 200 lingue, un po' dappertutto, quindi veramente un grande libro. Perché? Perché è un libro che ti riporta alle questioni fondamentali. Lui ha una formazione cristiana, è stato educato dai gesuiti prima, poi dai padri maristi, quando poi suo fratello morì, durante appunto la guerra 15-18, loro appunto si erano dislocati là, la madre aveva mandato questi figli a studiare in Svizzera, un collegio di padri maristi, e lì poi il fratello si è ammalato a causa del clima, forse perché era anche gracile di polmoni, allora si moriva anche soprattutto di tisi, di tubercolosi, e il fratello lì l'ha visto morire, il fratello l'ha chiamato, gli dice sto male, non sto male, gli dice guarda tra poco muoio, è morto 20 minuti dopo, e lui ha fatto in tempo a stare vicino al suo fratello, e quindi questa formazione cristiana che lui ha avuto dai gesuiti e dai padri maristi, si legge dentro questo libro del Piccolo Principe, vedete, le illustrazioni sono sue, vedete, qui c'è il Piccolo Principe che lascia il suo pianeta approfittando di un gruppo di uccelli migratori, quindi una specie di solleva. Ma è interessante vedere chi è questo Piccolo Principe, in fondo, chi è. In realtà è il bambino che c'è dentro di noi, è la riscoperta di quella semplicità che noi forse abbiamo perso, quindi in questo senso è veramente evangelico. E quindi chi è Saint-Exupéry? In un momento, vedremo proprio la storia, si svolge così, lui si trova col suo aereo in panne nel deserto, e caduto nel deserto non sa come fare, ormai credeva di avere finito ormai la sua possibilità, e lì ormai con i viveri che scarseggiavano e l'acqua eccetera, sente la vocina che lo chiama, che dice ti disegno una pecora, ecco, comincia un po' così, però lui parte molto più lontano, lui dice quando aveva 6 anni, vedete questo disegno, dice che aveva visto un libro in cui si parlava delle foreste tropicali, storie vissute in natura, era questo il titolo, e vive un magnifico serpente boa che avvolgeva una bestia, e diceva quello che il serpente boa avvolgono nelle loro spire gli animali selvatici, poi li ingoiano interi e poi passano 6 mesi a digerirli, che rimane dentro senza. E allora lui pensando vedete un po' il suo genio, no? Pensando, diceva, aveva immaginato questa storia che immaginare un boa che ingoia un elefante. Allora disegnò, fece il suo bel disegnino, cominciò a presentarlo alle persone adulte. Qui si vede bene, no? Le persone adulte chi sono? Le persone adulte sono quelle che pensano seriamente, sono quelle che dicono non ho tempo da perdere, non ho tempo di perdere la mia preziosa iniziativa con le bazzecole. E allora lui lo mostra alle persone adulte, dice le persone grandi, gli adulti, e dice fa molta impressione il mio disegno. Quello dice ma non vedo perché mi dovrebbe fare impressione un cappello. E allora lui dice questa è la prima sua esperienza di pittore, dice il fatto della delusione. Vedete, no? Allora il bambino che sa vedere al di là dell'apparenza, l'adulto che invece si ferma lì, no? Ricordate Gesù, è stato detto da io vi dico. Andiamo avanti, allora lui dice, allora ho cercato di fare un serpente boa un po' trasparente in cui si possa vedere dentro anche l'elefante. Ecco lì, l'elefante. E allora dice, quando lui ha presentato questo coso, gli dissero chiaramente, lascia perdere il boa e studia altre cose. Mettiti a studiare la storia, la geografia, dove sono i continenti, eccetera. Così dice, finì la mia esperienza di pittore, poteva essere un'esperienza brillante, ma finì lì. Cioè si scontrò con la praticità senza poesia delle persone che vivono nel fare, 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 senza dare senso alle cose. E capite già, qui ci sono, no, tanti spunti evangelici. E dice, così ho trascorso la mia vita. È interessante perché lui sa descrivere bene quello che ha vissuto, dice, senza nessuno con cui poter parlare, fino a 6 anni fa, quando ebbi un incidente con il mio aeroplano. Lui ha avuto davvero un incidente, ma non nel deserto del Sahara, come qui dice, perché aveva fatto una specie di, doveva, si era iscritto a un viaggio lunghissimo, che allora se non si facevano in aereo, e poi aveva calcolato male il carburante, nel senso che allora il carburante era in galloni, ma c'erano i galloni inglesi e c'erano i galloni non più per le Filippine, e lui non si era accorto che i galloni delle Filippine erano un po' più pesanti, per cui quando doveva partire con l'aereo non riuscì a sollevarsi, cadde giù e si schiantò, e quindi ha rischiato anche la pelle, e allora lui ebbe questo incidente, però lui immagina di aver avuto un incidente nel Sahara, rotto il motore, e ricomincia la sua storia, dice, a un certo punto sente una vocina, se potete immaginare il mio stupore, quando in questo silenzio, una vocetta che mi dice, mi disegni per favore una pecora? E mi si gira, cosa? Disegnami una pecora. E allora lui rimane lì. Notate bene anche qui, è il piccolo principe, lui lo descrive così, dice che è uno che è un bambino, che è rimasto bambino, e che non crescerà mai, rimarrà sempre piccolo principe, rimarrà sempre un bambino, quindi il bambino che c'è dentro di noi, ricordate Gesù, se non diventerete come i bambini, abbiamo letto ieri festa di Santa Teresina, non entrerete nel regno dei cieli, e poi lo sguardo semplice, è lo sguardo semplice di Gesù in fondo. E c'è anche un'altra cosa che lui sottolinea di questo piccolo principe, di questo bambino, di questo ragazzino, il quale fa continuamente domande, ma lui non risponde mai alle domande che gli fai. Non so se avete notato il Vangelo è proprio così. Cioè Gesù non risponde alle nostre domande, ma le pone lui le domande, perché ci mette in discussione. Non è uno che risponde alle nostre domande, e qui si vede subito, no? E allora dice, gli soffina gli occhi, e vedi una straordinaria personcina che mi stava esaminando con grande serietà. E poi dice, qui potete vedere il miglior ritratto che io ho potuto fare di lui, dopo l'abbiamo visto nella copertina. La copertina è il miglior ritratto che lui è riuscito a fare del piccolo principe, vediamo se riusciamo ad andare indietro. No, non c'è nella copertina, che nella mia copertina c'è questo. Un miglior ritratto, quindi lo troveremo comunque dopo. E allora lui guarda e comincia a guardare con stupore tutto quello che questo ragazzo, questo bambino, e dice: ma tu che cosa fai qui? E non state bene, lui dice. Per tutta risposta, egli ripeté lentamente, come se si trattasse di una cosa molto importante: per piacere, disegnami una pecora. E allora lui comincia a dire: guarda, ho scoperto che, più vado avanti e più ho scoperto, ho visto che lui non risponde mai alle domande. Lui fa domande, ma non risponde mai. E quindi, ecco l'immagine del piccolo principe, così come l'ha disegnato. Ecco, non mi ricordavo più chi c'era qui. E dice: però l'ho disegnato così, lui scrive, la colpa non è mia, che è l'scoraggiamento che mi hanno dato i grandi quando avevo 6 anni. Cioè, chi sono i grandi? Sono quelli che ti scoraggiano, che ti tolgono la poesia della vita, che ti tolgono la gioia di vivere, perché ti dicono, ti appiattiscono tutto, ti tolgono la fantasia, la gioia di inventare una vita nuova. Capite che cosa vuol dire? Allora, il Vangelo, che è questa novità, questo oggi di Dio, che è sempre nuovo. Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Capite che se le cose sono nuove, vuol dire che domani saranno diverse da quelle di oggi. E se io domani vivo le stesse cose di oggi, vuol dire che non sono fedele al Vangelo. Vuol dire che non ho vissuto la novità che lui mi propone. Ecco la novità. E allora dice: guarda questo bambino, no? E lui dice: mi ricordai i miei studi? E dice: ma io non so disegnare la pecora. E lui dice: non importa, disegnami una pecora. Io non sono capace, non importa. E allora lui comincia a disegnare la prima pecora, no? E comincia, lui dice, lo guardò attentamente, poi disse: no, questa pecora è malaticcia. Adesso la vediamo. E questa è debole, no? È malaticcia. Fatene un'altra. E allora fece un altro disegno, ecco qui, dice: no. E allora sorrise con indulgenza e dice: lo puoi vedere da te, questa non è una pecora, è un ariete, ha le corna. E allora lui non sa più cosa fare, no? E rifece il disegno per la terza volta, eccolo qui, e questa volta ebbe gli stessi rifiuti. E gli dice: no, questa è troppo vecchia, io voglio una pecora giovane, una che possa vivere a lungo. Allora dice, esaurita la pazienza, lui doveva mettere a posto il suo motore, l'aereo, dice: cosa viene qui con queste pecore, cosa vuole da me? Insomma, no, ecco la mentalità dell'adulto, non fargli perdere tempo. Ed ecco, allora lui disegnò una cassetta e lui dice: questa è soltanto la sua cassetta, la pecora che tu vuoi è dentro, no? Ed ecco qui la capacità del bambino, no? Fui molto sorpreso, dice lui, di vedere il suo volto illuminarsi. Questo è proprio quello che volevo. E poi dice: questa pecora avrà bisogno di una grande quantità d'erba? E dice: perché? Perché dove vivo io è molto piccolo. Ci sarà certamente abbondanza di erba per lei. È molto piccola, dice, quella pecora che ti ho data. E allora lui guarda sul disegno, guarda dentro e dice: oh, sì, non è piccola, dice, oh, guarda, si è messa a dormire. E così, dice, io feci la conoscenza col piccolo principe. Cioè, questo piccolo principe che abbiamo dentro noi. Il terzo capitolo si apre con la conoscenza del piccolo principe. A un certo punto lui dice, e lì che cominciai a conoscerlo. In fondo, che cosa ha capito del piccolo principe? Ha capito che il piccolo principe continua a smontare il modo artefatto di approcciarsi alle persone. E non è uno che si nasconde dietro le parole. Vedete che noi ci approcciamo, ecco, il politichese, no? Il teologhese, il filosofese, cioè parole, parole, parole. Ecco, allora lui è un tipo che non si ferma di fronte a queste cose. E allora, a un certo punto, il principe che faceva la domanda una dopo l'altra, vide l'aeroplano, e lui dice: non lo disegnerò perché mi sembra troppo complicato, e lui dice: che cos'è questa cosa? E lui disse, no, non è una cosa, è un aeroplano. E lui era molto fiero di fargli vedere l'aeroplano. Dice, ah sì? E dice, cosa fa? Serve per volare. Ah, e dice, allora sei caduto dal cielo? Io risposi modestamente. E lui dice, questa è buffa. E ora fece una bella risata, e allora ecco qui, allora anche tu vieni dal cielo. Di quale pianeta sei? E qui intravidi una luce nel mistero della sua presenza, lo interrogai. Tu vieni da un altro pianeta? Non mi rispose. Vedete, come sempre, lui non risponde, scrollò gentilmente il capo osservando l'aeroplano. Certo che su quello non puoi venire da molto lontano, dice lui, no? E si immerse in una lunga meditazione. Tirando fuori di tanto in tanto la sua pecora, si sprofondò nella contemplazione del tesoro. E allora ecco, allora lui comincia, da dove vieni? Dov'è la tua casa? Dove vuoi portare la tua pecora? E lui lo risponde, lo dice, mi rispose dopo un lungo silenzio meditativo. E quello che c'è di buono è che la cassetta che tu mi hai dato le servirà da casa per la notte. Vedete che non risponde, eh? Lui ha detto, dove vieni? E lui dice, ah, sta pensando sulla cassetta ancora. Potrà dormire, la cuccia, insomma, no? Cuccia della pecora. Certo, dice, e se sei buono, ti darò anche una corda. E qui comincia a capire, allora, rispondere, no? E dice, è una corda per legare la pecora durante il giorno, un paletto. E lui si scandalizza, no? Dice, legarla, ma che buffa idea. Ma se non la leghi, va in giro, si perderà. E lui, ma dove vuoi che vada? Dappertutto, diritto, davanti a sé. Il suo principe rispose gravemente, non importa, è talmente piccolo da me. Con un po' di malinconia aggiunse, dritto davanti a sé, non può andare molto lontano. Quindi, il piccolo pianeta, no? E in fondo, che vi capite, ognuno di noi chi è? È un piccolo pianeta. Però è un piccolo pianeta che spesso noi non sappiamo esplorare, che noi non conosciamo di avere. Questo è il rischio. Di avere questo piccolo pianeta e di sentirci magari non apprezzarlo, non viverci, essere via con la testa. E allora ecco, lui comincia a fare delle ipotesi, dice, da dove sarà venuto? Sarà venuto, dice, da un asteroide, no? Quindi uno di quegli astri che non sono conosciuti perché sono così piccoli, e lui dice, quando un astronomo scopre uno di questi, gli dà un numero, lo chiama per esempio, dice, l'asteroide 3251, e lui dice, io ho serie ragioni per credere, quindi fa un po' il dottore, che il piccolo principe veniva dall'asteroide di 612. E poi mi racconta una storia, no? E che qui è interessante, perché racconta questa storia dell'asteroide? Per ancora mettere in risalto come l'uomo adulto, quello che si dà aria da adulto, persona seria, persona che sa pensare con la propria testa e che fa le cose molto seriose, tipo, capite, io non posso fermarmi neanche col coronavirus, no? Capite, persone molto serie, e allora dice, questo asteroide è stato visto, vedete qui c'era il disegno, no? Vedete lo scienziato turco che ha una specie di binocolo, sta guardando in alto, e che sta guardando su uno sgabello, e allora dice, l'aveva visto al telescopio solo lui, aveva fatto loro una grande dimostrazione della sua scoperta a un congresso internazionale d'astronomia, ed è interessante quello che succede, no? Dice, ma era in costume, era nel suo costume, no? Aveva il costume da turco, e nessuno l'aveva preso sul serio. I grandi sono fatti così, no? Si fermano come sei vestito, non si fermano, se tu sei vestito in una certa maniera, hai l'abito firmato. Ma che dei capelli hai, ma che cosa c'è dentro nella testa? Che i capelli bisogna vedere cosa c'è sotto, capite? Cioè quando noi ci troviamo, no? Ci fermiamo a guardare l'esterno e non entriamo nel profondo. E poi dice, fortunatamente, quindi vedete l'ironia di Saint-Exupéry, fortunatamente la sua reputazione la reputazione dell'asteroide B612, cambiò quando un dittatore turco impose al suo popolo, sotto pena di morte, di vestire all'europea. E allora qui vedete lui che a un congresso si presenta vestito da turco e nessuno lo prende sul serio, ed ecco che arriva vestito da europea, no? Quindi la sua dimostrazione è che nel 1920 con un abito molto elegante, e questa volta tutto il mondo fu con lui. E allora, allora lui spiega, sente Superi, dice, ma perché vi ho raccontato questo particolare dell'asteroide 612? Perché? Ma perché, dice, quando voi parlate, cioè le persone serie, no, i grandi, le persone adulte, che amano le cifre, quando voi gli parlate di un nuovo amico, mai si interessano delle cose essenziali, non vi domandano mai qual è il tono della sua voce, quali sono i suoi giochi preferiti, fa collezione di farfalle, ma domandano che età ha, quanti fratelli, quanto pesa, quanto guadagna suo padre, allora soltanto credono di conoscerlo. Vedete come ti attacchi alle cose banali e non capisci. E poi, se voi dite ai grandi, ecco qui è molto interessante, ho visto una bella casa in mattoni rosa, con dei gerani alle finestre, dei colombi sul tetto. Loro non arrivano a immaginarsela. Bisogna dire, ho visto una casa di 100.000 lire, diciamo, 100 milioni di euro. Allora esclamano, ah, che bella! Se voi gli dite, la prova che il piccolo principe è esistito sta nel fatto che era bellissimo, che rideva, che voleva una pecora, quando uno vuole una pecora è la prova che esiste, beh, loro alzeranno le spalle, li tratteranno come un bambino. Ma se voi gli dite invece il pianeta dove viveva era l'asteroide B612, allora sono subito convinti e vi lasciano in pace con le domande. Sono fatti così, non c'è da prendersela. I bambini devono essere molto indulgenti con i grandi. Cioè in fondo è ancora, no? Gesù che dice, abbiate pazienza, no? Bisogna che gli altri crescano. Occorre che il piccolo che c'è dentro cresca. E se gli altri non vogliono crescere ancora, non vi indispettite, non perdete la speranza, dategli il tempo. In fondo, chi è? Da una parte, Saint-Exupéry interpreta la voce di Dio che dice, dategli il tempo di convertirsi, dall'altra parte, il piccolo principe è davvero colui che si è già convertito, è l'emblema dell'uomo nuovo, potremmo dire anche Gesù Cristo, il quale scende, viene dall'alto e viene giù sulla terra per insegnarti le cose più importanti, le cose che nessuno ci insegna più perché noi ci siamo persi dietro le cose inutili, le cose vane, e quindi abbiamo perso il meglio del no? Ed ecco, vediamo un po' cosa... ci fermiamo poi qui, credo che era già sparito. E andiamo avanti, e ci troviamo di fronte a ogni giorno imparavo qualcosa, nel capitolo quinto, imparavo qualcosa sul pianeta, sulla partenza, sul viaggio, e arrivavo con qualche riflessione. Fu al terzo giorno che conobbi, vedete anche il linguaggio biblico, Che cos'è il terzo giorno? È il giorno decisivo, è il giorno della rivelazione. Che cosa scopri? Scopri il dramma del Baobab. Ed è interessante anche questo, perché che cos'è? Anche questa volta fu merito della pecora, perché bruscamente il piccolo principe fu preso dalla sua pecora e mi interrogò come preso da un grave dubbio. È proprio vero che le pecore mangiano gli arbusti? Sì, è vero. Sono contento. Sì, perché era così importante che le pecore mangiassero gli arbusti. Ma il piccolo principe continuò. Allora mangiano anche i baobab. Vedete cosa sono i baobab? No? Sono gli alberi più grossi che esistono al mondo, enormi. Addirittura qualche volta per circondarli ci vogliono 6-7 uomini che si abbracciano per circondare un baobab. Quindi enorme. E quindi mangiano anche i baobab. Allora lui dice, forse fece osservare il piccolo principe che i baobab non sono degli arbusti, ma degli alberi grandi come chiese. E chissà che avesse portato con sé una mandria di elefanti, non sarebbe venuto a capo di un solo baobab. Allora lui si mette a ridere perché cosa dice? Cioè immagina il suo piccolo pianeta, no? L'asteroide 612, pieno di elefanti. Cioè dove sarebbero stati uno sull'altro, no? Ha disegnato quindi però sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elefanti. Quindi l'idea la faccia ridere, dice, bisognerebbe metterli uno sugli altri, gli uni sugli altri, ma osservò saggiamente. Ecco qui il Vangelo. I Baobab, prima di diventare grandi, cominciano con l'essere piccolo. Ricordate il Vangelo di Marco. Da dove viene il male? Il male non cresce grande, eh? Un piccolo seme. È il chicco di grano, è il chicco di la senapa, il grano di senapa, che ha fatto la meditazione, no? Vi ricordate? No, scusate, di senapa, il granello di zizzania, no? Tu non lo vedi, è il nemico che lo semina, è piccolo. Lui lo semina subito la zizzania, ma sembra il granello, non lo vedi. E il pericolo è quando crescono. Ecco allora, il grande messaggio che viene fuori anche dal Baobab, no? Io devo stare attento che il mio pianeta, la mia vita, non deve essere male. Perché devo trovare la pecora giusta, che lo mangi, quando è piccolo. Perché? E qui possiamo pensare, la pecora cosa vi ricorda? Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, cioè che mangia il peccato del mondo, che lo distrugge. Cioè occorre questa pecora che distrugge il male finché è piccolo. Dopo lui lo distruggerà anche da grande. Nel dato vedete già, è tutti i simboli biblici. Perché poteva dire, disegnami che sei una capra pecora. Che la capra nel Vangelo è piuttosto chi si oppone, no? E però pecora, queste parole pecore dei capri. Ecco. E allora dice, ma perché voi che mangino i piccoli baobab? Dice, beh, si capisce, gli rispose, come se trattasse di una cosa evidente. E lì ci vuole un grande sforzo di intelligenza per capire da solo questo problema. Vedete, è un problema semplice, ma i grandi non lo capiscono. Infatti sul pianeta dei piccoli ci sono, come su tutti i pianeti, le erbe buone e quelle cattive. Il pianeta del piccolo principe è il nostro pianeta, è il nostro cuore. Piccolo pianeta, ma ci sono erbe buone e erbe cattive. C'è il buon grano e c'è la zizzania. E di conseguenza c'è dei buoni semi, di erbe buone, e dei cattivi semi, di erbe cattive. Ma i semi sono invisibili, dormono nel segreto della terra, con lì. E allora, ecco qui, fino a che l'uno o l'altro, quindi la fantasia di risvegliarsi. Allora si tira, si spinge da principio timidamente verso il sole, un bellissimo romanzo a proscello inoffensivo, posso vedere il male, comincia sempre con un gradino per volta, no? Tanto, cosa c'è di male? Accendi il primo gradino, bevi un goccetto di vino, poi dai un goccio, sa già che il secondo, sa già che ti trovi ubriaco, quando sei ubriaco, e combini tutti i colori, no? Ecco qui, vi ricordate la storiella dell'eremita, quando il diavolo che gli appare, dai, con te tutta la vita che io provo a tentarti, tu non cedi mai, dai, fai un qualcosa di grave, perché se no qui mi radiano dall'albo dei diavoli, no? Sei fuori, uccidi un uomo, assolutamente no! Diventa una donna, mai più! Ma ubriacati, no? E lui dice, no! E la vedi, guarda, ha portato questa bottiglia, assaggialo almeno. E lui comincia a dire, ma che c'è? Uomo, te l'ho detto. E me che non si dica, si fa ubriaco. Passa una ragazza a raccogliere i fiori, lui la vede, preso dall'alcol, fuori dall'alcol, cerca di violentarli, per te grida, arriva un uomo, lui fa di fede su uno sacco, boh, lo uccide, si trova in galera. E dice, guarda, il diavolo mi ha detto di uccidere un uomo, di violentare una donna, e di ubriacarmi, e io ho rifiutato tutte e tre le cose, però un goccio alla volta ho portato a fare l'una dopo l'altra. Capite? Ecco il dopo. Se tu non li sradichi, quando sembrano inoffensivi, cosa c'è di male? Ho visto una bella ragazza, una brava donna, sì, è vero, lei è sposata, ma un bacetto, non è che cominci sempre con i bacetti, dopo si finisce sempre male, no? Ricordate i baobab. E allora dice, si tratta magari di un ramoscello di ravanello, di un rosaio, di rosaio, si può lasciarlo spuntare come vuole, ma se si tratta di una pianta cattiva, appena la sia riconosciuta, c'erano dei terribili semi sul pianeta del piccolo principe, erano semi dei baobab. Il suolo ne era infestato. Capite che cos'è? È la nostra coscienza, il nostro cuore. Ricordate quanti baobab ricorda San Marco nel suo Vangelo. 14 fa un elenco, vi ricordate? No, 12. Sì, 12. No, sì, sì. 3, 3, 3, 3. 3 per 4, 12. 4 volte 3. Ingiustizia, violenza, eccetera. Fa passare tutti. Uno dei più lunghi elenchi di vizi che ci sono. E allora, ecco, bisogna cominciare da lì. Un Baobab dice, se si arriva troppo tardi, non si riesce più a sbarazzarsene. Pensate cosa vuol dire la droga, no? Ricordate che uno non entra mai nella droga con l'eroina, comincia con lo spinello, poi ma sì, dai, nessuno, poi comincia con codeina bianca, poi comincia qualche pasticca, poi dopo la fine non esci più. Ecco, vedete. Ingombra tutto il pianeta, lo strapassa con le sue radici, e se il pianeta è troppo piccolo, va un batto più numerosi, lo fanno scoppiare. Cioè, una vita scoppiata. Una vita finita. Vedete che c'è dietro tutto, è un linguaggio cristiano, una formazione profonda cristiana. E lui dice, è una questione di disciplina. Come l'abbiamo chiamato nel discernimento noi questo? Il combattimento spirituale. Ve lo ricordate? Questione di disciplina. Se non combatti contro il male, guarda che ti mangia. Devi avere il coraggio di combatterlo subito quando è una suggestione. Perché se tu cominci a dire, ma no, è solo una suggestione, sì, è vero. È un piccolo seme di baobab. Comincia a venire fuori, però pian piano, E allora tu dice, ora un baobab si arriva a votare, può passare. È una questione di disciplina, mi diceva più tardi il piccolo principe. Quando si è finito di lavarsi al mattino, bisogna fare con cura la pulizia del pianeta, quindi il pianeta è piccolo, no? Cioè, pulire a coscienza, l'esame di coscienza, vedete che è gnattiano, Tu hai studiato dai gesuiti. I tre esami, mattino, mezzogiorno, sera, tre esami. Lavarsi, bisogna fare con cura, bisogna costringersi regolarmente a trattare il baobab, appena li si distingue dai rosai, ai quali assomigliano molto quando sono piccoli. Sembrano rose, ma le rose sono belle. I baobab ti fregano. È un lavoro molto noioso, ma facile. E un giorno mi consigliò di fare un bel disegno per far entrare bene questa idea nella testa dei bambini del mio paese. Se un giorno viaggeranno, mi diceva, questo consiglio gli potrà servire. Qualche volta è senza inconvenienti, rimettere più tardi il proprio lavoro, ma se si tratta dei baobab è sempre una catastrofe. Ho conosciuto un pianeta abitato da un pigero che aveva trascurato gli arbusti e sull'indicazione del piccolo principe ho disegnato un pianeta che mi piace prendere, non mi piace prendere il tono del moralista, ma il pericolo dei baobab è così poco conosciuto e i rischi che si correrebbe si smarrisse da sua asteroide così gravi che una volta tanto ho fatto eccezione. Ecco, dice, bambini, fate attenzione ai baobab. E allora ecco qui, pianeta, tre baobab che ti spezzolano la vita. Ne bastano pochi, non c'è bisogno di grandi cose, però ricordati che questo è il grave rischio. E quindi siamo arrivati al momento in cui il piccolo principe, siamo al capitolo sesto, il fascino del tramonto, che qui possiamo vedere una delle caratteristiche del piccolo principe, la capacità di vedere le cose belle con occhi di poeta. Ricordate che Gesù, ci sono nel Vangelo tante cose, tante parole che ci dicono la capacità di stupirsi di Gesù. Guardate i gigli del campo, guardate i fiori, l'erba del prato, eccetera, neanche Salomone vestiva come uno di loro. Guardate gli uccelli del cielo, oppure ti benedico Padre perché hai rivelato queste cose belle, oppure Gesù che dice sapete distinguere il tramonto, sapete distinguere quando pioverà, quindi la capacità di ammirare. E dice allora, piccolo principe, cosa gli dice? Gli dice che lui amava i tramonti. E il tramonto del sole, però il suo pianeta è molto piccolo, no? E dice, per molto tempo, dice, allora lì parla di più, ho preso questo luogo particolare il quarto giorno al mattino, quando mi hai detto, mi piacciono tanto i tramonti. Andiamo a vedere un tramonto, gli dice, no? Il sette principale gli dice, dobbiamo aspettare. Aspettare che cosa? Che sono i tramonti. Ma prima hai avuto un'aria molto sorpresa, poi hai riso di te stesso e mi hai detto, mi credo sempre a casa mia. E allora ti dice, qui quando lui deve aspettare che il sole tramonti, deve aspettare che venga sera, che arrivi il momento in cui il sole comincia a scendere. E invece lui dice, no, guarda, io, i tramonti sono molto tristi, dice, ma molto belli, a lui piacciono, no? Sai, quando si è molto tristi si amano i tramonti. Il giorno delle 43 volte, dice che una volta addirittura l'ha visto 43 volte, ha visto il tramonto. Perché si è sbattato a svuotare il suo sgabello, no? Ogni volta portava lo sgabello e aveva di nuovo a tramontare. È così piccolo. Cioè, in fondo, la capacità di stupirsi molte volte delle stesse cose. La capacità di non dare mai per scontate le cose, di dire, questo qui l'ho già vissuto, no? Diventare nuovi, essere sempre nuovi ancora, no? La capacità dello stupore, ma anche la capacità della novità. E quindi, andiamo avanti, a un certo punto, alla fine arriva, siamo al settimo capitolo, vedete come stiamo andando veloci, ma abbiamo poi altri capitoli più importanti, è il momento in cui lui domanda se le pecore mangiano non solo gli arbusti, ma mangiano anche i fiori, no? Allora lui qui c'è sette preamboli, lui sta trafficando lì in mezzo al suo aereo preoccupato, e lui va lì a fargli la domanda e gli dice, una pecora mangia gli arbusti, mangia anche i fiori? E allora lui arrabbiato dice, una pecora mangia tutto quello che trova. Anche i fiori che hanno le spine? Sì, anche i fiori che hanno le spine. Ma allora le spine che servono? No, cosa pego? Ero in quel momento occupatissimo a cercare di svitare un bullone troppo stretto del mio motore, ero la mia parte, per andare avanti, a farmi grave, l'acqua da bere si consumava, e allora lui continua, quando fa una domanda, sapete, lui continua a fare una domanda, no? E quindi continua, le spine che cosa servono? Piccolo principe non rinunciava mai a una domanda che era fatta. Ero irritato per il mio bullone e rispose a casaccio, le spine non servono a niente, è una pura cattiveria da parte dei fiori. E lui, oh, dopo un silenzio, mi gettò in viso una specie di rancore, no? Non ci credo, i fiori sono deboli, sono ingenui, si assicurano come possono, si credono terribili con le loro spine. Non risposi, e in quel momento mi dicevo, se questo bullone resiste ancora, lo farò saltare con un colpo di martello. Il piccolo principe disturbò di nuovo le mie riflessioni, e tu credi che tu, che i fiori... Ma no, non credo niente, ho risposto una cosa qualsiasi, mi occupo di cose serie io. Mi guardò stupefatto, ecco che lo stupefatto, cose serie, lui dice, di cose serie? Mi vedeva col martello in mano, le dita nere di sugna, di grasso, chinato su un oggetto che gli sembrava molto brutto. E lui dice, parli come i grandi, e gli adulti, cioè parli come una persona che non vede le cose. Sei uno che ti ferma all'apparenza, che non sa andare in profondità, parli come i grandi, ne abbi un po' di vergogna, ma senza pietà aggiunse, tu confondi tutto, tu mescoli tutti, era veramente irritato, scuoteva dentro i suoi capelli dorati. Io conosco un pianeta su cui c'è un signor che è Chiornisi, non ha mai respirato un fiore, non ha mai guardato una stella, non ha mai... voluto bene a nessuno, non fa altro che addizioni, tutto il giorno ripete, io sono un uomo serio, si gonfia d'orgoglio, ma non è un uomo, è un fungo, lui dice in francese, champignon, che cosa? Un fungo, il piccolo principe era bianco di collera, da migliaia di anni i fiori fabbricano spine, da migliaia di anni le pecore mangiano tuttavia i fiori, e non è una cosa seria cercare di capire perché i fiori si danno tanto da fare per fabbricarsi delle spine che non servono a niente? Non è importante la guerra tra le pecore e i fiori? Non è più seria, è più importante delle addizioni di un vostro signore rosso? E se io conosco un fiore unico al mondo, che non esista da nessuna parte, in nessun altro pianeta, che una pecora può distruggere di un corpo così un mattino senza rendersi conto di ciò che fa, non è importante questo? Arrossì e poi riprese. Se qualcuno ama un fiore, di cui esiste un solo esemplare di milioni e milioni di stelle, questo basta farlo felice quando lo guarda. E lui dice, e lui si dice, il mio fiore è là, in qualche luogo. Cioè, quando tu ami qualcuno, diventa unico. Capite che è anche qui, eh? Cioè, è l'unicità. L'amore non ti dice mai che è sempre la stessa cosa, no? Vedremo alla fine, quando lui troverà il cespuglio di rose, lui aveva la rosa sul pianeta che gli aveva fatto credere che era l'unica rosa del mondo, e quando lui la guarda dice, no, la mia è unica, voi siete tante, no, la mia è unica. Perché? Ma perché io, gli ho fatto dire il paravento, perché io l'ho innaffiata, perché io l'ho curata, e quindi è diventata, quando una cosa diventa unica, quando tu te ne prendi cura. Quando è tutto il tema del prendersi cura. Vedete quanti temi ci sono, noi già stasera li ho visti un sacco, come se avesse saccheggiato il Vangelo, no? E quindi, ma se la pecora mangia il fiore, è come se per lui tutto un tratto, tutte le stelle si spegnessero. E non è importante questo? Non poté proseguire, scoppiò bruscamente in singhiozzi. Era caduto. Allora lui cosa fa? Lo prende in braccio, no? E dice a un certo punto, lo prese in braccio, lo cullai. Gli dicevo, il fiore che tu ami non è in pericolo. Disegnerò una museruola per la tua pecora e una corazza per il tuo fiore. Io non sapevo cosa dirgli, mi sentivo molto maldestro, non sapevo come toccarlo, come raggiungerlo. E per la conclusione, il paese delle lacrime è molto misterioso. E direi ci fermiamo qui. Che ne dite?